se espresse, che sono predittive di questa predisposizione. Qualunque cosa che siano, può essere un endocrinotipo per una malattia psichiatrica, può essere avere i capelli rossi, come se cernere troppa pH, o avere fragilità gastrica, o avere un comportamento tendenzialmente chiuso. Qualunque cosa che possa essere in qualche modo messa in relazione diretta e possibilmente causale con l'insorgenza della malattia stessa. Perché questo? Perché la ricerca dell'endofenotipo è paradossalmente più semplice della determinazione del genotipo patologico. Cioè, è molto difficile, abbiamo visto la settimana scorsa, per le malattie ereditarie multifattoriali determinare qual è il pattern genotipico, cioè qual è la configurazione, il DNA che predispone alla malattia. Anche perché è possibile che diverse configurazioni genotipiche possano portare allo stesso endofenotipo e quindi predisporre alla stessa malattia. Quindi questo concetto di endofenotipo è un concetto che in psichiatria attualmente è molto di moda, soprattutto per quello che riguarda lo studio della schizofrenia e delle cause della schizofrenia. Ma come voi sapete, lo stesso concetto di schizofrenia è, come dire, gelato. Ce ne sono di tanti gusti diversi. Il terzo modello è un modello in cui l'ambiente porta ad una serie di caratteristiche di stimoli patogenetici sui quali influisce il genotipo, cioè l'insorgenza del disturbo è dovuta al fatto che determinati genotipi esposti a determinati patogeni ambientali portano alla comparsa del disturbo. E vedremo tutta una serie di esempi di questo genere che, come vedremo, hanno un loro interesse, ma sono altrettanto parziali. E infine, questo che è un ultimo, è un sottotipo del precedente, presuppone che l'influenza fra il genotipo e l'ambiente abbia una azione primaria sulle proprietà del sistema nervoso, cioè in altre parole creano un endofenotipo specifico nel sistema nervoso che è predisponente all'insorgenza della malattia. E questo è il modello più recente, quello di cui vedremo una serie di esempi, cioè che in realtà c'è un'azione di patogeni ambientali, e i patogeni ambientali non sono un monossido di carbonio, possono essere gli abusi di infanzia, eccetera, ma anche la vita intrauterina, interagiscono con un genotipo e danno un effetto sul sistema nervoso. Vedremo che questo tipo di interazione è soprattutto importante nel corso dello sviluppo. Quindi molte delle recenti teorie patogeniche su molte malattie neuropsichiatriche sono teorie che fanno riferimento a errori, difetti nello sviluppo del sistema nervoso. E questo vale per patologie diverse come l'autismo, la schizofrenia o l'epilessia. Chiaro? Bene. Allora, vediamo un paio di esempi. La prima cosa di cui occuperemo, il tipo di patologia di cui occuperemo di più, è in senso lato il disturbo d'ansia. Sapete che l'ansia, di nuovo, è un concetto molto vasto. In realtà l'ansia è un sintomo, non è una malattia, non è una cosa. No. Però si siccome è molto diffuso e siccome, come vedremo, abbiamo tutta una serie di presidi farmacologici, è stata molto studiata. Peraltro l'ansia è un sintomo patologico che è legato alla, vedremo, alla sindrome del stress e alla capacità dell'individuo di affrontare situazioni di pericolo o di novità. Ora, fondamentalmente l'ansia è collegata con un aumento di attività in determinate regioni, cioè quella che sia la causa dell'ansia, il suo esplicarsi è chiaramente legato a un difetto del bilancio tra eccitazione e inibizione, soprattutto in alcune aree corticali frontali, ma non solo, in cui prevale l'eccitazione. Di conseguenza, il trattamento farmacologico sintomatico dell'ansia, quello che ha avuto più successo fino a qualche anno fa, è un trattamento che tende a aumentare l'attività dei sistemi GABAergici, cioè dei sistemi inibitori. I farmaci ansiolitici fondamentali utilizzati sono le benzodiazepine. I primi sono il Valium, il Librium, poi c'è tutta una genia di benzodiazepine che sono state utilizzate negli ultimi 40 anni, a partire dagli anni 60, 70, avanti, hanno avuto un enorme successo perché rispetto ai farmaci agonisti GABAergici che avevamo prima, cioè i barbiturici, sono molto più maneggevoli. La differenza tra la dose efficace e la dose letale delle benzodiazepine è molto alta e quindi sono molto più facili da utilizzare. Le benzodiazepine agiscono sul recettore GABA-A, che è un canale per il cloro, si legano a un sito su una delle subunità del canale per il cloro, lo mantengono aperto e quindi aumentano l'azione inibitoria del GABA. Quando il GABA apre la porta del canale, il canale resta aperto più a lungo in presenza del Valium. E quindi l'inibizione funziona. Allora, le benzodiazepine sono un tipico farmaco sintomatico, cioè non agiscono affatto sulle cause dell'ansia, agiscono essenzialmente sul meccanismo di sbilanciamento fra eccitazione e inibizione. Aumentano l'inibizione e quindi favoriscono il dissolversi, il risolversi della crisi. La generazione più recente di farmaci ansiolitici e parte di depressivi, le cose sono legate, è invece legata a una serie di farmaci che si chiamano con questo acronimo SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, sono inibitori della reuptake, del recupero, della ricattazione della serotonina, cioè sono farmaci che agiscono su un altro tipo di sistema. La serotonina viene liberata dai terminali e viene poi ricattata dai terminali stessi. Bloccando la ricattazione della serotonina, che cosa si ottiene? Si ottiene un effetto per cui la serotonina agisce più a lungo, quindi si aumenta l'attività della serotonina. Questi farmaci hanno un meccanismo d'azione completamente diverso dalle benzodiazepine, non solo dal punto di vista biologico, molecolare, ma dal punto di vista proprio concettuale. Perché mentre agire sui settori GABA significa agire direttamente sul bilancio, sull'equilibrio, sull'azione di inibizione, i sistemi serotoninergici, come vedrete tra qualche lezione, con il mio collega Davide Sacchetti, agiscono sui sistemi di modulazione, cioè i cosiddetti sistemi a proiezione di futuro, i quali non intervengono direttamente nella dinamica del circuito, ma intervengono nella sua modulazione a lungo termine. Di conseguenza, lo vedremo più avanti, l'effetto di questi farmaci è un effetto sulla capacità del sistema di modificarsi nel lungo periodo. Quindi, da un certo punto di vista, come vedremo, questi farmaci hanno un'azione più di tipo eziologico, cioè sulla causa, anche se nessuna molecola può agire su una causa psicologica. Vedrete che in realtà nessuna molecola, quando la settimana prossima ci occuperemo di controllo della plasticità, nessuna molecola può agire sulla funzione del sistema. La funzione del sistema è regolata da un fattore solo, è la sua attività. E la sua attività è la interazione col mondo esterno.
Come diceva la Benza, diceva che sono i farmaci relativi al sintomo, come si chiama?
Sintomatici. Allora, infatti, come dicevo, mentre le benzodiazepine hanno un'azione diretta sulla funzione del circuito e rapida, cioè se avete la crisi d'ansia, prendete il valium, la crisi d'ansia vi passa rapidamente. Gli SSRI, come il Prozac, il più importante è il Prozac e il principio attivo si chiama fluoxetina, lo vedremo tra un momento, hanno un effetto, un meccanismo di riduzione dell'eccitazione che non è chiaro, ma l'effetto è sicuramente lento. Se la fluoxetina, il Prozac, mette alcune settimane ad agire, perché ha un'azione plastica, cioè è permissivo rispetto a una modificazione della struttura e della funzione del circuito che evidentemente sta funzionando in maniera alterata.
Scusi, ma chi ha un attacco d'ansia non può prendere subito un Valium e poi usare il Prozac?
Sì, poi si può fare.
Non causa... Non è che...
Cioè... Poi si prende un'altra cosa per la gastrite, poi un'altra per il mal di testa, l'aspirina perché c'è il raffreddore. Teoricamente sì. Ricordate che c'è interazione con il farmaco. In effetti è esattamente quello che si fa. Il problema che vedremo è che questo tipo di azione è un'azione che è permissiva, quello che dice. Cioè, che cosa fa? Modifica la capacità plastica del circuito. E questo, per esempio, permette, facilita un'azione di tipo psicoterapeutico o comportamentale del circuito. Facilita un'azione che vada alla radice del problema. Quindi non è di per sé un farmaco eziologico, ma facilita una terapia di tipo eziologico che deve, alla fine, portare a che cosa? A modificare il circuito. Ripeto, questo è l'argomento delle prossime lezioni, ma viene introdotto qua. È chiaro che qualsiasi manipolazione molecolare che voi facciate del sistema nervoso per far crescere gli assoni tagliati o per ridurre la sintomatologia da sola è permissiva. Vabbè, per modificare il circuito, cioè per ristabilire la funzione, avete bisogno di una serie di azioni istruttive, cioè che dicono al circuito come deve modificarsi, e queste non sono, lo stato attuale almeno, codificabili sotto forma di molecole, di segnale molecolare, ma per la natura stessa del sistema nervoso sono intrinseche alla capacità plastica del sistema che è legata alla sua attività. Chiaro? Sì? Non è che sono predisponenti alla psicoterapia, che facilitano... Sì,
quindi non è una droga che magari fa...
Come?
Dico, non è una droga che magari... cioè, è una cosa positiva. Cioè, un'azione...
No, non è una droga. Semplicemente un farmaco che facilita la modificazione plastica del circuito. Okay. Faccio un esempio qua. Un esempio qua è l'azione della fluoxetina sulla... neurogenesi nell'ippocampo. Voi sapete che ci sono, forse non lo sapete, lo dico adesso, ci sono due regioni del sistema nervoso centrale, che anche nei bambini e negli adulti continuano a produrre neuroni per tutta la vita. Queste due regioni sono il bulbo olfattivo e il giro del tratto dell'ippocampo. Il giro del tratto dell'ippocampo è questa struttura. Queste cellule rosa che vedete qua, i corpi cellulari che sono tutti piansati, si chiamano granuli dell'ippocampo. I neuroanatomisti delle volte hanno delle reiterazioni, perché siamo pieni di granuli, questi sono quelli dell'ippocampo. I granuli dell'ippocampo sono prodotti per tutta la vita. Quello che vedete qui marcato in nero, nella cosiddetta zona subgranulare, sono i progenitori dei granuli che proliferano. E se somministrate fluoxetina, questo vista per veicolo è questa per fluoxetina, per un certo numero di giorni, vedete come la quantità di cellule che proliferano, cioè la produzione di nuovi neuroni, aumenta. Qui, questa figura fa vedere il progenitore che prolifera e poi si differenzia e forma di nuovo granulo dell'ippocampo. Quindi, questo tipo di trattamento, vedete che non agisce immediatamente, ci mette un paio di settimane, ma induce un aumento significativo della proliferazione nei neuroni e contemporaneamente ha un effetto sul comportamento. Questo è uno, tornerò più avanti, tre test comportamentali che si usano per misurare l'ansia in animali di esperimento. Questo è un test in cui un animale viene esposto in un ambiente nuovo, se l'ambiente nuovo non è subito confortevole per lui, l'animale non sa bene cosa aspettarsi, e al centro di questo ambiente nuovo viene messo qualcosa di allettante, per esempio una pallina di cibo. L'animale invece in un ambiente nuovo tende a mettersi in un angolo perché sta più riparato, quindi si sente più protetto. Però dopo un po' cercherà di esplorare l'ambiente nuovo e comunque sarà attirato dal cibo. Quindi potete misurare la sua quantità di ansia misurando per esempio quanto tempo ci mette a staccarsi dal suo riparo e a prendersi il cibo, e quindi vedere quanto lo stimolo allettante riesce a fargli vincere la sua paura di lasciare la zona di tempo. E vedete, questi sono il veicolo, la fluoxetina, la vitramina e la desigramina sono altri farmaci antidepressivi in questo caso, che agiscono con meccanismo diverso, quindi questi sono controlli, e vedete che come tutti questi farmaci abbiano un effetto sui topolini normali e riducano la latenza con cui il topolino va a prendersi il cibo. Questo è il controllo fatto a 100. Questo è lo stesso esperimento fatto su un animale che è knockout, cioè mutante per il recettore della serotonina, per cui la fluoxetina non ha praticamente più effetto. E vedete come la latenza in questo caso è di molto aumentata, mentre l'effetto degli altri farmaci antidepressivi non è modificato. Questa fa vedere di nuovo l'effetto sulla proliferazione delle cellule subgranulari dell'ippocampo, perché questo tipo di comportamento è associato alla funzione cellulare. E di nuovo vedete come l'effetto della fluoxetina, che c'è nell'animale wild type, non c'è nell'animale transgenico, che non è il recettore per serotonina. E che quindi questo effetto della fluoxetina è effettivamente mediato dall'azione su questo meccanismo serotonico. È chiaro? Quindi è un meccanismo lento che facilita, predispone il circuito a modificarsi e, come vediamo, ha un effetto sulla struttura e a lungo termine anche sul comportamento. Allora, sempre per restare in questo ambito, c'è un altro esempio molto classico, che è il controllo, la regolazione dell'espressione del trasportatore del della serotonina, 5 HTA per 5 idrossiclitamina, che è il nome chimico della serotonina. Allora, il trasportatore è una proteina, come tutte le proteine, lo sapete che possiede, il suo gene, possiede a monte della sequenza di DNA che codifica per la sequenza di aminoacidi, ha una sequenza che si chiama promotore, una sequenza regolatrice. È una sequenza alla quale si attaccano altre proteine che determinano la quantità e anche la qualità in parte della proteina che viene prodotta, cioè la facilità con cui il gene viene espresso. Ora ci sono due varianti del promotore, una variante lunga e una variante breve, una variante corta, che si chiama LS, long and short. Per farla breve, la variante lunga è associata con una maggiore espressione e maggiore attività del gene del trasportatore. Tutte queste figure, non sto ad andare nel dettaglio, sono tutta una serie di figure che, di test biologici che mostrano la funzione del gene nelle diverse varianti, dove il nero è sempre la variante lunga e il bianco rappresenta sempre la variante corta. Qui in questa figura le barre a strisce rappresentano il genotipo eterozigote, cioè una vele lunga e una vele corta. E come vedete, ripeto, senza entrare nel dettaglio del test, la variante lunga ha sempre un'attività maggiore. Quindi avere una sequenza lunga nel promotore facilita l'espressione e la funzione del trasportatore, mentre avere una variante corta riduce la funzione del trasportatore. Morale, questo è legato con una maggiore o minore predisposizione a disturbi. In generale le varianti corte sono più predisposte delle varianti. Questa cosa è interessante perché c'è anche in una serie di modelli animali, nei topi e nelle scimmie sicuramente. Però nei topi e nelle scimmie si vede una cosa importante, un concetto fondamentale, che ritroveremo a lungo più volte stamattina. E cioè, guardate questa figura per esempio, perché qui si vede molto bene. Noi abbiamo una serie di animali, in questo caso sono scimmie, che sono state divise per il fatto di avere la variante lunga oppure di essere eterozigote, quindi avere una variante lunga, un allele lungo e un allele breve, un cromosoma, una sequenza lunga e l'altro cromosoma lungo. E quindi hanno già una minore attività. Allora, queste scimmie sono state divise in due gruppi, quelle che sono state cresciute allevate dalla loro mamma e quelle che sono state invece allevate in una nursery. Hanno avuto da mangiare, bene, sono state coccolate, ma sono state allevate separate dalla loro madre naturale e cresciute in una struttura adatta a tenere delle scimmie, a farle crescere al meglio, ma senza la mamma. Allora, quello che vedete, queste sono una serie di score per test che misurano il comportamento e l'attitudine neurotica di queste scimmie, e potete vedere che in realtà i due gruppi si separano decisamente non tanto in base al loro genotipo, ma in base al tipo di allevamento. Cioè, tutte quelle che sono cresciute nella nursery tendono ad avere degli score più bassi, per essere più nevrotiche in azione, di quelle cresciute con la mamma. Quindi questo è un classico esempio che dice che anche se il genotipo potrebbe essere predisponente, in realtà all'atto pratico quello che conta è l'ambiente in cui questi crescono, in questo caso. troveremo altre volte questo concetto, è un concetto molto importante. E anticipo che la conclusione è che il genotipo è predisponente solo quando incontra un ambiente che è patogeno. Quindi di per sé non si può colpare il genotipo della malattia. La vera colpa del genotipo sta nell'ambiente. Bon, questo fa vedere un altro aspetto dello stesso esperimento. Queste sono le scimmiette cresciute con la mamma o cresciute nella nursery e separate a seconda del loro genotipo per il promotore del trasportatore, corpo lungo o corpo lungo. Queste scimmie sono sottoposte ad un evento stressante e poi viene misurata la quantità di ACTH. Se ricordate, la ACTH è l'ormone ipofisario che media la risposta allo stress. E vedete che prendete le scimmie che hanno un genotipo predisponente, se sono elevate con la loro mamma, hanno una risposta allo stress che è identica alle scimmie che hanno un genotipo involuto, mentre se non sono state elevate con la mamma, hanno una risposta allo stress che è abnorme. Il significato è che il tipo di ambiente che sono state esposte durante il loro sviluppo determina di fatto la loro capacità di rispondere all'evento stressante in maniera più o meno intensa, più o meno abnorme. Chiaro? Per venire agli umani, non solo alle scimmie, gli individui che appartengono, che hanno il tipo lungo o il tipo corto, hanno un'attivazione diversa dell'amigdala rispetto ai stressanti e in effetti c'è una correlazione del tratto d'ansia con questo polimorfismo, che però, come vedete, è dimostrabile che è una correlazione molto piccola. Molto piccola della distribuzione del tratto d'ansia nella popolazione. Che cosa significa questo? Significa che di per sé il polimorfismo, cioè avere il promotore lungo o il promotore corto, non ha niente a che fare con la patologia, è una forma di variazione normale nell'ambito della normalità del nostro genoma. Semplicemente che coniugata, esposta a determinate condizioni, il genotipo breve è in qualche modo più debole e quindi renderà più facile, più probabile l'espressione di un fenotipo patologico. Chiaro? Allora, due parole, un'altra sindrome di cui parlerà anche nel libro, quindi non andrò molto, ma questo mi serve per introdurre un altro caveat, ed è la sindrome post-traumatica da stress. È una sindrome che è diventata molto, molto popolare negli ultimi 25 anni, è stata descritta negli psichiatri e negli psicologi americani sui reduci da Vietnam. È una, praticamente è una sindrome che ha caratterizzato anche l'infanzia, anche gli eventi di crescimento, per individui che sono stati sottoposti a situazioni fortemente stressanti, come appunto partecipare a azioni di combattimento, portare gravi ferite. Questa sindrome è diventata molto popolare anche perché è stata correlata con una riduzione del volume dell'ippocampo, e quindi è stata riferita ad un danno all'ippocampo. L'ippocampo, sapete, è una struttura importante per la creazione di tracce mnemoniche di tipo dichiarativo, e è anche coinvolta nella reazione da stress, nel senso che nel corso della reazione da stress, nel corso di esposizione a eventi e condizioni stressanti, c'è un'implicazione importante di tipo emozionale, per cui noi tendiamo a ricordare e categorizzare determinate situazioni con una forte connotazione emotiva. Per questa ragione l'ippocampo è connesso con l'asse ipotalamo ipofisario sul rene, e l'attività dell'ippocampo e la plasticità dell'ippocampo, compresa la neurogenesi, sono fortemente regolate, per esempio, dal cortisolo, per esempio, dagli ormoni che vengono. Parla breve. Questi pazienti che hanno la sindrome post-traumatica da stress tendono ad avere una risonanza, un attacco degli ippocampi di dimensioni ridotte. E quindi la prima si è pensato che fosse, questa fosse la causa, perché lo stress causa il danno ippocampale. Adesso, soprattutto per gli studi sui pazienti che sono stati fatti, la teoria prevalente è che in realtà un ippocampo piccolo, sottodimensionato, sempre nell'ambito della normalità, sia predisponente per la sindrome post-traumatica. Cioè, avere un ippocampo non ben sviluppato, in qualche modo, aumenta il rischio. Per cui, il soggetto che parte con un endofenotipo di questo genere, esposto a una condizione stressante, ha una maggiore probabilità di sviluppare la sindrome post-traumatica. Quindi è a rischio per questo, ha una maggiore suscettibilità. Ora, il problema di questa cosa è cosa vuol dire avere un ippocampo piccolo o un ippocampo piccolo. Questa è una figura presa da un famoso lavoro pubblicato qualche anno fa, che non ha niente a che fare con il traumatico della stress. Ha a che fare con il fatto che l'ippocampo è importante per la memoria spaziale, per la nostra rappresentazione dello spazio. È un lavoro molto popolare perché dimostra che cosa? Che i tassisti di Londra hanno un ippocampo più grande del normale. Londra è una città molto grande, molto complicata, e per fare il tassista bisogna avere una buona mappa spaziale. E quindi più a lungo fanno il taxi driver, maggiore è la dimensione del loro ippocampo, quindi c'è una discreta correlazione. Allora la domanda è: se mandassimo i tassisti alla guerra, sarebbero più resistenti allo stress? Chi lo sa, forse sì, forse no, ma non c'è nessuno. Allora, il problema è: attenzione a fare facili correlazioni. È un difetto con il quale si cade frequentemente. Le dimensioni dell'ippocampo possono voler dire molto, ma possono anche non voler dire niente. Se vedete cosa c'è dentro l'ippocampo, quello qua più grande, più piccolo. Ricordate che sempre in Inghilterra c'è una correlazione fortissima, molto alta, tra la diffusione della televisione nelle famiglie inglesi e la mortalità dei maschi tra i 20 e i 40 anni. Sapete perché? Perché la televisione nelle famiglie inglesi si è diffusa fra il 1940 e il 1945. È chiaro perché c'è una correlazione? Perché i maschi tra i 20 e i 30 anni morivano? Non per via della televisione, perché dei tedeschi. Chiaro. Quindi mettete insieme due variabili e tirate delle rette di regressione o fate delle funzioni più complicate, fate attenzione perché potreste trovare delle relazioni che non sono affatto causate. Chiaro? Allora, veniamo adesso a questioni di sviluppo. Abbiamo visto che lo sviluppo è importante, le condizioni in cui l'individuo si sviluppa sono fondamentali. Andiamo a vedere un po' più dentro che cosa succede durante lo sviluppo, sia postnatale che prenatale. Allora, in parte abbiamo già parlato di questo argomento. Il primo che si è occupato di questo problema in realtà è Harry Harlow. Ricordate? Un anno fa, quando vi ho raccontato di Harry Harlow, che mi è piaciuto di sicuramente. In realtà Harry Harlow ha fatto una lunga serie di studi, non solo su scimmie cresciute in isolamento, ma su scimmie allevate da mamme meccaniche che sviluppano tutta una serie di gravi sindromi di tipo dissociativo, autistico. Ora, questa cosa 50 anni dopo arriviamo è portata anche da un'ampia letteratura in mani, ricordate questo periodo, questa frase, questo lavoro, è un lavoro dove è stata fatta una serie di correlazioni di nuovo fra gli abusi subiti durante l'infanzia e le maggiori cause di patologie di morte negli adulti. E qui dice, persone che hanno avuto esperienza di quattro o più categorie di abuso durante l'infanzia, paragone quelle che non hanno avuto esperienza delle stesse, hanno da 4 a 12 volte maggiori rischi di salute per l'alcolismo, l'abuso di sostanze stupefacenti, depressione, suicidio, e da 2 a 4 volte per cause di, ma questo è un lavoro americano, qui diventa divertente, da 2 a 4 volte per il rischio di mettersi a fumare, una cattiva cura della propria salute, più di 50 partner sessuali, e non riesco a definire questa una patologia, ma posso essere e di malattie trasmesse sessualmente, e poi ancora da una parte delle volte maggiore rischio di inattività fisica e grave obesità. A parte, ripeto, l'evidenza correlativa, è abbastanza chiaro che tutta una serie di condizioni infantili sono predisponenti per tutta una serie di condizioni patologiche nell'adulto. Questa cosa, come vi dicevo, tende adesso ad essere associata a particolari condizioni di genotipo. In questo caso, questo è un polimorfismo per il gene della monoaminossidasi. La monoaminossidasi è il gene e la proteina che distrugge le catecolamine. Quindi ci sono individui che hanno un gene con bassa attività e un gene con alta attività. Vedete che se considerate gli individui che non sono stati maltrattati, cioè le colonne bianche, non c'è praticamente mai differenza. Queste sono tutta una serie di comportamenti antisociali nell'adulto.
Se riesco a leggere.
Questi sono disturbi del comportamento, questi sono comportamento violento, di nuovo la disposizione verso la violenza, queste sono personalità antisociali, eccetera. Bene, come vedete, di nuovo, se non c'è stato maltrattamento nell'infanzia, praticamente non c'è mai una differenza tra la bassa attività e l'alta attività, mentre di nuovo l'alta attività è maggiormente correlata a questo tipo di disturbi, se associata al maltrattamento durante l'attività. Vedete che ci sono due forme di maltrattamento, probabile, invece certo, severo, e vedete come in alcuni casi almeno la bassa attività della monoaminossidasi risulta in un incremento significativo dell'età. Vediamo, l'alta bassa attività dell'enzima di per sé non è patologico, associata a un'esposizione ambientale di un certo tipo predispone l'insorgenza. Ora, per andare a vedere allora quali sono i meccanismi, quali sono i geni di carattere, dobbiamo utilizzare una serie di modelli. Allora, vi farò vedere qui in avanti una serie di esperimenti condotti su topolini e su una serie di topolini transgenici, cioè topolini che hanno una manipolazione genetica, per cui hanno una minore o maggiore attività dei geni che interessano. Naturalmente questa ricerca ha una risposta enorme, perché le case farmaceutiche che producono questi farmaci, che sono farmaci che, capite, hanno una diffusione enorme, sono molto interessati, perché sono ricerche molto interessanti. Bene, allora, per misurare l'ansia in un topo, che cosa fate? Beh, fate una serie di test comportamentali, come questo che si chiama Open Field, che è una variante, la variante originale di quello che vi ho descritto prima. Un animale messo in un ambiente nuovo, paura dell'ambiente nuovo, no? Non lo conosco. Però al tempo stesso è interessato a esplorarlo, per cui la misura della sua paura, ansia, è quanto sta fermo e quanto si muove all'interno del nuovo, dell'arena di conforto, cioè dell'ambiente nuovo. Quanto tempo passa al centro rispetto che sulle pareti, perché vicino alle pareti è più scuro, cioè si sente più. E in generale hanno una misura del comportamento di esplorazione. Quindi, quantomeno l'animale è impaurito, quanto più tranquillo, tanto più esplorerà e se ne andrà in giro per questo ambiente. Al contrario, se l'ambiente è impaurito, se il topo è impaurito, ecco che tenderà a non esplorare l'ambiente quando lo esplorerà il topo. E lo stesso in questa condizione l'animale è posto a una certa altezza, più o meno 1,5 metri da terra, in questo aggeggio che si chiama Elevated Plus Maze, perché è fatto a più a T. Vedete che ci sono una croce con quattro braccia, di cui due sono aperte e due sono chiuse, non di sopra, sono chiuse di piano. Allora, evidentemente l'animale si sente più protetto nelle due braccia chiuse che nelle due braccia aperte. E allora voi misurate semplicemente il tempo trascorso nei bracci chiusi o nei bracci aperti e il numero di volte che l'animale entra in un braccio aperto, e questo è di nuovo una stima della sua paura, della sua ansia. Allora, chiariamo subito una cosa molto importante, che nell'ambiente in cui vive il topo, girare tranquillamente al centro della cucina o sui davanzali delle finestre non è un comportamento di per sé molto furbo, chiaro? Per cui quando voi misurate il tratto d'ansia, quello che misurate, misurate in realtà il comportamento prudente del buon topo padre di famiglia, se siete a portare a casa il giro. Mentre invece il topo che se ne va allegramente al centro del suo ambiente o sul braccio vuoto, in realtà è un topo spericolato che probabilmente non arriverà a casa la sera. Quindi considerate bene che stiamo facendo dei paralleli fra una condizione patologica umana e una condizione invece comportamentale murina, che non è detto che sia affatto patologica, anzi è probabile che sia molto più vantaggiosa dal punto di vista evoluzionistico, ma semplicemente di sopravvivenza dell'individuo, comportamento prudente che non il comportamento centrato. Cioè, quello che voglio dire è che quando diciamo che il topolino è ansioso, non è affatto ansioso, è semplicemente un topolino più prudente. Allora, un'altra cosa importante è che questo è un aspetto tecnico, ma quando parla di studi sui topi, gli animali transgenici in particolare gli studi sul comportamento, ma in generale di tutti gli studi che utilizzano animali, ricordatevi che i topi non sono tutti uguali. Allora, gli animali da esperimento, i topi che vengono usati in laboratorio, sono topi che appartengono a ceppi selezionati, vale a dire che sono stati incrociati tra di loro per molte generazioni e adesso sono tutti uguali, sono tutti come se fossero figli di gemelli omozigoti che si riproducono tra di loro, quindi sono tutti geneticamente identici. Perché questo? Beh, naturalmente perché questo è un vantaggio dal punto di vista del sistema sperimentale, nel senso che voi potete ripetere il vostro esperimento sapendo che state analizzando degli individui che sono tutti geneticamente identici, quindi non avete il problema della variabilità del genotipo all'interno dell'esperimento che state eseguendo. Naturalmente i ceppi di topi d'esperimento ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti diversi, ne sono stati generati decine negli ultimi 40 anni. Davvero, questi non sono animali geneticamente modificati, semplicemente sono animali che sono stati incrociati tra di loro e sono stati creati dei ceppi puri, sui quali vengono fatte le manipolazioni genetiche. Allora, qual è il punto fondamentale? Che, e lo vedremo fra un momento, diversi ceppi hanno delle caratteristiche genotipiche completamente diverse. Questo è quello che si chiama un macro array, cioè una sorta di mappa del genotipo di alcuni ceppi. E i diversi colori rappresentano l'intensità di espressione dei diversi tipi di RNA, dei diversi tipi. Vedete che sono molto differenti. Quindi, tutte le volte che voi andate a considerare un certo esperimento, per tutto un certo esperimento di manipolazione genetica, dovete sempre andare a considerare che il risultato che ottenete dipende dalla manipolazione genetica che voi avete fatto, cioè la mutazione specifica che avete indotto in laboratorio, sullo specifico background di quel ceppo, cioè sullo specifico fenotipo di quel ceppo. Cioè, quando voi dite, vedrete più avanti, che fare il knockout, cioè eliminare il trasportatore della serotonina, il recettore della serotonina, modifica il comportamento del topo, in un certo senso, vi riferite non alla categoria topo, in senso lato, ma al topo di quel ceppo, cioè che ha quel fenotipo su cui è stata fatta la manipolazione genetica. Naturalmente voi potete trasferire la manipolazione genetica su un altro genotipo facendo cosa? Incrociando il vostro topo mutante di un ceppo con un topo normale di un altro ceppo e quindi trasferire la mutazione sull'altro ceppo, cosa che si fa normalmente. Però ricordatevi che tutto quello che voi osservate, semplicemente dal punto di vista genetico, è l'interazione della manipolazione genetica che voi avete fatto con lo specifico genotipo su cui avete fatto la manipolazione genetica. Chiaro? Perché questo? Perché i diversi genotipi hanno diverse caratteristiche funzionali. Questo è, per esempio, è una cosa che già conoscete, è un attogramma rappresentato in maniera diversa, cioè quanto tempo i topi di diversi ceppi passano a girare sulla ruota. Vedete che c'è rotta la moto?
No, non è stata la sveglia.
Ah, bene. Beh, posso avere imparare la sveglia della moto.
Parliamo un po' in angolo della stanza.
Ma se vuole il telefono. Mi dà il numero, le chiede.
Se vuole passare.
E vedete come topi di ceppi diversi passano a tempi diversi della loro giornata, anzi della loro nottata, perché sono animali notturni, a correre sulla ruota. Ok, allora, un primo esempio di questa cosa molto interessante è questa storia dei topi C57 Black e dei topi Bambusis, che alcuni di voi conoscono perché manipolano quotidianamente. Allora, i topi C57 Black e Bambusis hanno una caratteristica, le madri, le topoline, ed è che le topoline C57, che sono queste qui, che in realtà sono nere, sono delle topoline che curano molto i loro figli. Sono molto amorevoli. E cosa fanno? Li leccano molto spesso. Invece, le topoline del ceppo Bansi, che è un ceppo di topi bianchi, così, albini, sono più disattente, li curano di meno, li leccano di meno. Il risultato pratico è che se andate a misurare con quei sistemi che dicevo prima il tratto d'ansia, la paura di questi topi, i topini adulti, allevati dalle topine nere, sono poco ansiosi, mentre i topini allevati dalle topoline bianche sono più ansiosi. Una differenza significativa, notevole, tra gli individui appartenenti ai due ceppi. Allora, per capire cosa succede, perché questo, cosa si è fatto? È stato fatto un esperimento, un primo esperimento, in cui è stata presa una cucciolata di una mamma bianca, di una mamma disattenta, ed è stata affidata a una mamma amorevole. Il risultato è che in effetti gli individui adulti che derivano dal ceppo che potrebbe tendenzialmente avere un'alta capacità, probabilità di tratto d'ansia, dicevo, questi individui invece da adulti sono tranquilli. Cioè, il fatto di essere stati curati da una mamma amorevole li ha trasformati, non trasformati. E quello che abbiamo visto prima, il fatto di essere esposti a un ambiente, postnatale favorevole, non riduce la probabilità di espressione del, ripeto, tra virgolette, tratto patologico. Ma la cosa interessante è che l'esperimento contrario, in cui si prendono i topi della mamma buona e li si fa allevare dalla mamma disattenta, e i topi della mamma buona restano dei topi poco ansiosi, che è di nuovo un po' quello che avevamo visto prima, e cioè che i bambini che hanno bassa attività delle monoaminossidasi e che sono allevati e che subiscono degli abusi durante l'infanzia, tutto sommato alla fine non avranno meno probabilità di sviluppare dei comportamenti patologici che non i bambini con una bassa attività di monoaminossidasi allevati e che sono andati a conto d'abusi. Il problema è che qui possiamo chiedersi un'altra cosa, ed è: non è che la differenza, invece di stare nel genotipo, sta nell'ambiente prenatale? E allora, nella successiva, c'è questo esperimento. Questa è una figura un po' più complicata. Allora, di nuovo abbiamo il C57 di Balsi. Allora, vedete che la mamma ansiosa, gli embrioni che sono stati gestati da una mamma ansiosa e poi curati da una mamma ansiosa saranno ansiosi da adulti. Ok? Questa invece è la condizione in cui embrioni tranquilli che sono stati portati da una mamma tranquilla e poi allevati da una mamma tranquilla saranno tranquilli. Questo è quello che abbiamo visto prima. Embrioni tranquilla nascono con la mamma tranquilla, vengono allevati da una mamma agitata e da adulti continuano a restare tranquilli. Ma la cosa interessante è che se voi prendete gli embrioni molto precocemente, naturalmente, di una mamma tranquilla e li impiantate, è una forma di, come si chiama, di gravidanza, di affitto dell'utero, come si dice volgarmente, li impiantate nell'utero di una mamma agitata e poi li fate allevare da una mamma agitata, questa volta diventeranno ansiosi, pur essendo del ceppo tranquillo. Il che significa che l'ambiente prenatale per questo tipo di carattere è importante. E oggi sappiamo che questo tipo di carattere è influenzato da che cosa? Da esposizione a determinati pattern ormonali durante la propria. Quindi questa cosa dimostra che cosa? Dimostra che è importante l'ambiente postnatale, che è importante anche l'ambiente prenatale e che molto spesso, a volte, si confonde il genotipo con l'ambiente prenatale, cioè non si tiene conto dell'ambiente prenatale e quindi lo si include in qualche modo nelle cause che sono responsabilità del genotipo. In realtà è già una forma di interazione tra le due. Queste sono una serie di considerazioni paternalistiche. Andiamo avanti. Allora, questo è di nuovo una serie di esperimenti che tendono a dimostrare come, per esempio, stiamo parlando di nuovo del sistema serotoninergico, sono importanti durante lo sviluppo piuttosto che durante la vita attiva. Cioè, è un concetto che riprenderemo nelle prossime lezioni, che abbiamo già introdotto nella triennale, e cioè che quello che succede durante lo sviluppo ce lo portiamo dietro poi, per tutta la vita. Allora, questo è un esperimento piuttosto famoso, pubblicato da il gruppo di genetisti della Columbia University, in cui il capo si chiama René Hen, che ha fatto tutti questi studi sui trasformatori di gestione della serotonina e utilizzando questi sistemi di manipolazione genica. Allora, questo è un topo wild type, questa è la sua qualità, vuol dire selvatico, no? Queste sono due sezioni frontali del cervello, questo è l'ippocampo, la corteccia, questa è una sezione un po' più posteriore, avete il diencefalo e parte del diencefalo. E quello che avete qui è la distribuzione dei recettori della serotonina. Questo è un topo knockout per il recettore della serotonina, vedete che non c'è nessuna espressione, cioè la sezione è la stessa, è lo stesso livello, ma è completamente bianco, il recettore non c'è più. Questo è un topo che si chiama rescue, cioè si è preso il knockout e gli si è introdotto di nuovo il gene del recettore per la serotonina. Ma in questo caso il gene del recettore per la serotonina ha una regolazione diversa dal normale, per cui in realtà questo topo esprime il recettore solo in una parte del cervello. Vedete che c'è nella parte anteriore, nella corteccia, ma non nella parte posteriore. Vedete che la parte posteriore, nel diencefalo per esempio, non c'è recettore della serotonina. Questo topo è particolarmente interessante perché l'espressione di questo recettore non avviene in maniera autonoma, avviene soltanto quando, più dire, noi possiamo regolarla, nel senso che possiamo bloccarla, cioè spegnere il recettore, somministrando doxiciclina è un antibiotico. Se somministriamo la doxiciclina, il cosiddetto costrutto, la manipolazione genetica, nel modo per cui presente la doxiciclina il gene viene spento, non viene disperso. Infatti vedete che il rescue è stato trattato con doxiciclina 60 giorni prima, è diventato uno. Chiaro? Allora, se andiamo a vedere il comportamento di questi topi, questo è l'open field e questo è l'elevated class maze. Vedete che il topo knockout è tendenzialmente più ansioso. Vedete che per esempio qui la latenza con cui entra nei bracci aperti è maggiore del topo guardante, questo è il tempo che passa al centro o la lunghezza del percorso che fa, quindi il comportamento di esplorazione nell'arena, nel territorio umano. Vedete che il wild type dà molto di più che non è inventato. E vedete che il rescue invece si comporta esattamente come il wild type, cioè l'espressione del gene nella regione anteriore del cervello, cioè nella corteccia di ippocampo, è sufficiente per ristabilire il comportamento. Questo ci dice che cosa? Ci dice che tutti i recettori per la serotonina che sono nel cervello, per rendere il topo più o meno disinvolto in un test comportamentale come questo, sono rilevanti quelli che stanno nella porzione anteriore, cioè nel telencefalo essenzialmente, nella corteccia cerebrale, mentre gli altri non servono. Chiaro? Allora, la cosa interessante però è che potete fare una serie di esperimenti con il rescue, perché potete spegnere il gene in momenti diversi dell'esistenza del vostro topo. Per esempio, in questo caso qui, il vostro topo rescue nasce come deve essere, poi a una certa età, quando è diventato adulto, gli date la doxiciclina e quindi gli spegnete il gene. Chiaro? Trasformate in locale. Quindi questo è un topo che ha avuto il gene del recettore per la serotonina per tutto lo sviluppo, ma che da adulto è stato spento. E allora quello che vedete è che questo topo che viene adesso testato da adulto si comporta esattamente come un wild type, cioè il gene non serve quando il topo è adulto, serve solo, adesso lo vediamo, serve solo durante lo sviluppo. Vedete che il fatto di non avere il gene durante la vita adulta non ha effetto sul comportamento. Notate una cosa, che a questo punto questo topo, da un punto di vista del tipo, non comportamentale ma biologico, è esattamente come questo, cioè non ne ha per niente, non c'è nessuna differenza, è come il knockout, e il knockout ha un comportamento molto diverso. Questo significa semplicemente che nell'età adulta avere o non avere un recettore non cambia il comportamento. Quello che cambia di molto il comportamento è se, per esempio, voi somministrate la doxiciclina alla mamma e quindi non permettete al gene di esprimersi durante la gestazione, poi durante la vita postnatale. Dopodiché smettete di dare la doxiciclina e il gene va su di nuovo. Viene espresso il recettore di nuovo presente. A questo punto testate il topo. Qui state testando un topo che sta esprimendo il gene, ce l'ha il recettore per la serotonina, ma non l'ha avuto durante lo sviluppo. Questo topo è un topo ansioso. Vedete che si comporta esattamente come il knockout. Chiaro? Quindi questo introduce un concetto importante e nuovo, ed è che la componente genetica non va vista come una componente statica, ma come una componente dinamica, in cui l'espressione è importante all'interno di determinate finestre temporali, che abbiamo già definito più volte e che abbiamo chiamato, come le abbiamo chiamate queste finestre temporali? Periodi ciclici. Chiaro? Quindi che il patrimonio genetico, di nuovo, è una cosa importante, ma cosa che vorrebbe la sua importanza nello specifico di un determinato fenomeno, comportamento, funzione, in una determinata finestra temporale, non sempre. E quindi di nuovo quello che succede in certi periodi critici della vita è poi qualche cosa che condiziona il nostro comportamento, il nostro essere per tutto il resto della nostra esistenza. Questa figura esemplifica semplicemente quello che abbiamo visto adesso, cioè dice che il fatto di avere il recettore della serotonina basso durante lo sviluppo è quello che determina la capacità, il rischio di crisi di tratto d'ansia nella vita. Allora, la conclusione di tutto quello che abbiamo detto è che per quello che riguarda questo esempio che abbiamo fatto, è chiaramente importante l'interazione fra la genetica, il patrimonio genetico e i fattori ambientali durante lo sviluppo. Questo porta ad una predisposizione, per rispondere agli stimoli con un tratto che può essere patologico. Ripeto, è solo una predisposizione, per citare la donna e fare, che vuol dire? Vuol dire che la tendenza più bassa a sviluppare. È detto che il low anxiety non sviluppi, ha una minore probabilità. Dopodiché, per risolvere questa questione, noi abbiamo visto che possediamo due tipi di presidi. Abbiamo un'azione rapida, sintomatica, con le belle leucine, ma soprattutto abbiamo un'azione lenta, che è data dall'azione permissiva degli agonisti serotoninergici serotonici, assieme ad altre azioni che sono di tipo istruttivo, come ad esempio la psicoterapia, e questo determina, insieme l'interazione tra questi due determina delle modificazioni plastiche che portano alla riduzione, cioè alla riduzione della condizione patologica. Chiaro? Domande? Allora, andiamo avanti un po', ma poi continueremo domani, su questa seconda parte. Il secondo esempio che voglio fare è un esempio che ha a che fare con la relazione che esiste fra la genetica, la struttura della corteccia cerebrale, essenzialmente, e la allora, questo è un problema che non ha a che fare con la patologia, è un problema che ha a che fare con una serie di misurazioni che negli ultimi 200 anni, a partire, diciamo, da Darwin in avanti, ma anche prima di Darwin, insomma, con la scoperta dell'evoluzione, sono state fatte per cercare di classificare e di mettere in una scala intanto gli esseri umani rispetto agli altri animali e poi gli esseri umani al loro interno, nelle loro varietà, cioè nelle loro razze e nei loro generi. Allora, questa è una ricerca che va indietro nel tempo, va indietro la metà dell'Ottocento, con lo sviluppo delle scienze naturali, c'è una ricerca soprattutto di naturalisti scienziati americani che cercano di trovare una correlazione fra determinati parametri anatomici e determinati parametri intellettivi. Cioè, che cosa cercano di fare? Cercano essenzialmente di misurare parametri anatomici come la circonferenza del capo o la capacità città grande, con determinate posizioni sociali, capacità intellettive, eccetera. E come vedete, questi studi sono descritti molto bene nel libro di sulla misura errata. Come vedete, in questi studi c'è un tentativo di correlare per esempio la capacità cranica con una serie di diverse razze. E, ripeto, considerato che Samuel Morton è uno filosofo americano, per esempio, la tendenza è cercare di dimostrare che in modo ricalcato non siamo noi, i bianchi o i gialli, sono superiori ai neri. O come ci sono delle correlazioni fra le condizioni sociali e la circonferenza del testo. E ci sono diversi esempi di questo tipo. Di nuovo, questa è una descrizione del cranio di un nero, di un bianco e di un giallo, un mongolico, in cui si cerca di dimostrare che bianco c'è un grosso sviluppo del neurocranio e un minore sviluppo dello splenocranio, cioè le ossa della faccia sono ridotte, mentre quelle del cranio, che contengono il cervello, sono aumentate di misura, le arcate zigomatiche, queste sono ridotte. Per questo perché? Perché questo è quello che si allontana di più dalla struttura cranica delle scimmie. Mentre invece i gialli sono un po' intermedi, nel senso che hanno già il neurocranio quello grosso, ma hanno ancora le arcate zigomatiche piuttosto larghe, eccetera, mentre i neri sono ancora più vicini alle scimmie, cioè hanno uno splancnocranio molto sviluppato e un neurocranio molto sviluppato. È una domanda? No. C'è una continua ricerca di dimostrare questo. E abbiamo anche degli esempi torinesi, nel senso che le teorie lombrosiane in realtà fanno parte di questo filone culturale dell'Ottocento, il quale passa alla fine dell'Ottocento dall'anatomia alla psicologia, nel senso che con il positivismo e con lo sviluppo della psicologia sperimentale, particolare della psicometria, non si misurano più le caratteristiche anatomiche, si cerca di misurare direttamente dei parametri di tipo psicologico, intellettivo, cognitivo. Sapete che il padre del test di intelligenza, Gabinet, non è un americano, è uno svizzero, se non ricordo male. Non vorrei fare fatico di nome. Comunque, lui aveva semplicemente messo a punto un test che permetteva di misurare l'insufficienza mentale, cioè di rilevare non le gradazioni di intelligenza normale, ma di rilevare gradazioni patologiche dell'intelligenza. Sono gli americani che hanno preso questa cosa e l'hanno usata per misurare invece gradazioni di intelligenza normale. Come sapete, queste sono le curve, le famose bell curves, le curve a campana, che si ottengono quando si va a vedere la distribuzione del quoziente di intelligenza misurato almeno moderni, lo G di Sperra, nelle varie razze. E vedete che gli asiatici sono un po' meglio dei bianchi, questa è una cosa che ci brucia da tempo. Poi ci sono però gli ispanici, cioè siamo noi gli ispanici, i bianchi latini, e infine ci sono i neri. Questa cosa è lì da sempre, sapete che c'è un dibattito enorme. Che cosa hanno fatto gli americani? Gli americani hanno introdotto l'inizio del Novecento questo test come test di massa, prima prima l'hanno fatto su più di 1 milione di individui durante la prima guerra mondiale, cioè tutti i soldati americani che hanno partecipato alla prima guerra mondiale hanno subito il test. E questa è stata la prima volta che un test di commento di questo genere è stato somministrato a un campione così basso. E anche qui ci sono tutta una serie di problemi, perché la maggior parte di questi soldati, soprattutto quelli di colore, erano in realtà analfabeti, e buona parte del test, così come era fatto allora, non era direttamente comprensibile per analfabeti, e così via. Ci sono tutta una serie di problemi. Dopodiché, però, contenti della riuscita del test, l'hanno applicato a che cosa? L'hanno applicato per determinare le quote degli emigranti. Quindi tutti quelli che arrivavano in America venivano accettati o non accettati a seconda del loro qui. E le quote di emigranti che potevano entrare nelle diverse popolazioni erano appunto stabilite sulla base della distribuzione del QI, per cui le popolazioni più intelligenti venivano accettate più facilmente delle popolazioni meno intelligenti. E cosa significa? Significa che tra il 1920 e il 1940 le quote di migranti negli Stati Uniti hanno favorito soprattutto i migranti provenienti dall'Europa nord-occidentale, mentre hanno teso a sfavorire quelli che venivano dall'Europa meridionale e orientale. E soprattutto, questo è quello che denuncia Stephen Jay, è che molti ebrei che sfuggivano la persecuzione nell'Europa centro-orientale negli anni 30 non sono stati accettati per questa questione, e sono quindi male, dice. Le vie della distruzione sono spesso indirette, ma le idee possono essere agenti così efficaci come i fucili e le bombe. Quindi tutta questa cosa ha un impatto sociale, politico, culturale molto importante ancora oggi. Riporto una cosa che ha fatto scalpore non più di un anno fa. James Watson, credo in una condizione abbastanza estrema, ha fatto una dichiarazione non in maniera ufficiale, in maniera informale, e questa è stata riportata da tutti i giornali del mondo. Vedete, Carlo Rubi è il Nobel, da quando ha avuto il premio Nobel è come se i suoi muscoli fossero diventati enormi, cioè qualsiasi cosa lui dice diventa importante, fondamentale, una risonanza. In realtà tutto questo l'ho preso con le molle, ma quello che ha detto, che comunque è stato seguito, Watson dice la politica dei governi occidentali verso i paesi africani è basata sulla assunzione sbagliata che i neri sono intelligenti come i bianchi, anche se il testo suggerisce il contrario. Naturalmente questa è messa così, che è un'affermazione che è difficile da accettare, e più avanti verrò poi a chiarire questa cosa. E c'è una risposta e una spiegazione di James Watson che secondo me invece è molto intelligente, ma ci arriveremo più avanti. Il problema quindi che voglio affrontare di qui in avanti con voi, a questo punto penso che lo affronteremo domani, è se però in effetti esiste una correlazione tra ereditarietà, struttura cerebrale e intelligenza, e che tipo di correlazione c'è, che tipo di relazione esiste tra queste tre variabili. Ok? Quindi cercheremo di capire se è vero che l'intelligenza, quella che si misura, in cui è ereditaria o ereditabile, se è correlata con qualche caratteristica particolare della struttura cerebrale, e infine se le due cose sono legate da un nesso causale, e poi tireremo le nostre conclusioni su quello che questo significa in termini di quello che misuriamo e produciamo. Ok? Domande? Ci vediamo domani.
Intelligenti e rispetto.